Radio Orizzonti in blu.
Radio Orizzonti in blu.
La radio con tante radio dentro. Spazio aperto. Spazio aperto. Il cinema.
Il cinema.
Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, al nostro appuntamento al cinema. E andiamo a vedere. Allora, i saluti. Un saluto da Marisa. Sta diventando un tormentone. E da Angelo. Ci ridiamo tutti qui per questa storia dei saluti.
Dai, si fa.
Diventato il tormentone di appuntamento al cinema. Allora, niente, procediamo adesso con le programmazioni in sala. Nelle sale saronnesi. Partiamo come sempre col cinema Silvio Pellico, dove troviamo nuovamente La Sirenetta, che potrà essere vista giovedì 25 alle ore 17:30, venerdì 26 alle ore 21, sabato 27 alle ore 15, 17:45 e 21, domenica 28 alle ore 15, 17:45 e alle ore 21 e lunedì anche alle ore 21, ovviamente è un genere di fantasy e avventura.
Anche musicale, però.
Anche musicale, sì, anche la volta scorsa lo avevi sottolineato, sì. Ed è la durata di 135 minuti. La trama. La Sirenetta è un film diretto da Rob Marshall. È la trasposizione in live action del classico d'animazione Disney del 1989, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, e racconta la storia di una sirena di nome Ariel, interpretata da Halle Bailey, dotata di una bellissima e melodiosa voce. Ecco perché è musicale.
Sì,
no?
Bene, ma hanno fatto, è proprio fatto a musical, però è cantato.
La ragazza è la figlia più giovane di Re Tritone, nonché la più ribelle. Infatti è incantata dal mondo terrestre e nutre un forte desiderio di scoprire cosa c'è al di là dell'acqua. Questa sua voglia di conoscenza della vita in superficie aumenta quando si imbatte nel principe Eric, da cui rimane completamente affascinata. Nonostante alle sirene sia proibito avere contatti con gli umani, Ariel spera di realizzare il suo sogno e di conquistare il suo amato. È così che la sirena stringe un patto con la strega del mare Ursula. Scambierà la sua voce in cambio di un paio di gambe umane. La possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, però, metterà in pericolo la vita della stessa Ariel e la corona di suo padre. Ecco, leggendo la trama, io mi vedevo scorrere il film. Con i personaggi, perché come potete notare, quando mia figlia era piccola l'ho visto non so quante volte.
Non era tra i miei preferiti.
Però Marta, l'ho visto e sarà visto, oltre che con gli alunni a scuola. Andiamo avanti. Niente, qui terminiamo col cinema Silvio Pellico, abbiamo solo questo. Passiamo quindi al cinema Prealpi, dove si potrà vedere Daliland, e lo si potrà vedere venerdì 26 maggio alle ore 21, sabato 27 alle 17:30 e alle 21 e domenica 28 alle ore 21. Questo è un biografico drammatico della durata di 104 minuti. Andiamo alla trama. Daliland è un film diretto da Mary Harron e racconta gli ultimi anni di Salvador Dalí, interpretato da Ben Kingsley. Siamo nel 1974, quando un giovane assistente di nome James aiuta il geniale pittore spagnolo ad allestire la mostra in una galleria di New York. Il ragazzo è entusiasta e stenta a credere di avere il privilegio di lavorare per l'immenso artista. Ma, stando accanto a lui, scopre anche i lati oscuri della sua personalità e della sua vita. James ha l'occasione di sperimentare in prima persona la vita eccentrica che conduce, partecipando a feste lussureggianti con invitati illustri, avverte il vuoto e la tristezza che Dalí porta dentro di sé. La sua paura di invecchiare è alimentata dai comportamenti sregolati di sua moglie Gaia, con cui i rapporti vanno sempre più deteriorandosi, sempre di più. Una volta sua grande musa e tuttora l'amore della sua vita. La donna è diventata avida e dispotica e si circonda di giovani amanti sotto gli occhi del marito. Cioè, abbiamo una curiosità su questo film. Salvador Dalí incontrò Gaia nel 1929 a Parigi. L'artista era lì per presentare un Scena Andalù, capolavoro del cinema surrealista, girato a quattro mani insieme a Louise Buñuel. Lei era sposata allora con il poeta Paul Éluard, che lasciò dopo l'incontro con Dalí. Quindi un amore molto forte, molto intenso, che ha spinto queste due figure a mettersi insieme. Poi passiamo oltre e abbiamo Roger Waters, This Is Not the Drill, giovedì 25 alle ore 20:45. È una speciale diretta dal vivo dello spettacolo This Is Not the Drill di Roger Waters. Drill, grazie Marta per la correzione per il tuo inglese, di Roger Waters dei Pink Floyd dall'Arena di Praga.
Sì,
quindi ragazzi, qui il concerto
per
i diritti umani, sì. Esatto. E sì, vi ho detto la data, giovedì 25 alle 20:45. Poi entriamo invece nel Cineforum Extra, che sta per giungere qua. Beh, no, siamo più o meno a metà. Sì,
più o meno a metà.
Abbiamo Le Petit Piaf al Silvio Pellico, che potrà essere visto ancora oggi, alle 15:30 e alle 21. È un genere commedia musicale.
Petit Piaf durata, è il quarto.
Sì, è il quarto nella rassegna.
Poi sarà il quinto, manca ancora uno che presenteremo.
Esatto. Vi dicevo, appunto, è un genere, una commedia musicale della durata di 95 minuti. Andiamo alla trama. Le Petit Piaf è un film diretto da Gérard Jugnot, è ambientato in un villaggio sull'isola della Réunion, dove vive Nelson, un bambino di 10 anni, che spera un giorno di diventare un famoso cantante. Infatti, ha deciso di partecipare al programma televisivo Star Kids. A sostenerlo in questa prova c'è la sua amica Mia, che si mette alla ricerca di un mentore che possa prepararlo per la competizione. I due optano per Pierre Leroy, un cantante che si trova sull'isola per una tournée e al momento alloggia nell'albergo dove lavora la madre di Nelson. Tra Pierre e il bambino, però, non c'è chimica a causa dei loro caratteri. Il primo è solitario e disincantato, il secondo orgoglioso e ostinato. I due hanno una sola cosa in comune, l'amore per il canto. Ma questa passione sarà abbastanza forte da avvicinarli? Ridarà l'entusiasmo perso a Pierre? Ma soprattutto Nelson riuscirà a convincere sua madre a farlo partecipare? E queste domande avranno una risposta vedendo il film. Quello successivo,
il penultimo,
è Triangle of Sadness e lo si potrà vedere al Cinema Silvio Pellico mercoledì 31 alle ore 21. Mentre lo si potrà vedere al Prealpi sempre mercoledì 31 alle 15:30.
È un'altra eccezione come quella di settimana scorsa.
Esatto, come quella
dovrebbe
della settimana
essere martedì
precedente.
E giovedì, mentre
invece,
questa volta è mercoledì
questa volta
diviso.
È mercoledì, sempre uno serale e l'altro pomeridiano. Sì. Qui siamo di fronte a un film di genere drammatico, commedia drammatico, della durata di 149 minuti. Andiamo a vedere la trama. Triangle of Sadness, film diretto da Ruben Östlund, è ambientato nel mondo della moda e racconta la storia di due modelli e influencer, Carl e Yaya, che stanno meditando di dare l'addio alle passerelle. Nonostante la loro giovane età, il tempo inizia a mostrare i primi segni del suo passaggio e nello stressante mondo delle fashion le rughe non sono viste di buon occhio. È così che Carl e Yaya si ritrovano di fronte a un bivio: abbandonare o resistere. Dopo l'ultima Fashion Week, i due vengono invitati su un yacht per una crociera di grand lusso. Mentre l'equipaggio si occupa di ogni piccolo bisogno degli ospiti, il capitano, interpretato da Woody Harrelson, si rifiuta di uscire dalla sua cabina, mentre la famosa cena di gala si avvicina. Di colpo gli avvenimenti prendono una svolta inattesa. I rapporti di forza si invertono e si scatena una tempesta che rischia di mettere seriamente in pericolo il comfort dei passeggeri. Abbiamo una critica e poi anche una curiosità. La critica appunto è la seguente. Con questo film, con Triangle of Sadness, Ruben Östlund torna a proporre il suo sguardo tagliente e satirico sulle questioni dell'oggi, concentrandosi su varie questioni, macro e micro. Il film è una satira di grana grossa sulle ingiustizie sociali dei nostri tempi, sul capitalismo, sul denaro e sulle classi sociali. L'operazione dello svedese è molto più sottile, invece, quando parla di ruoli, di genere, di relazioni interpersonali, arrivando a dissolvere nell'acido della sua decostruzione le dinamiche di coppia e le piccole, grandi ipocrisie del quotidiano. Quindi è un film che scava.
Questo film è particolare perché dalla trama, se poi leggerai la curiosità che insomma è importante, è un film particolare perché dalla trama sembra un film sulla moda, ma invece in realtà io da quanto ho visto da trailer e spezzoni non c'è quasi niente della moda, certo. C'è un film sulla moda, non sulla moda. Infatti è un film che mi attira particolarmente, quindi andrò sicuramente a vederlo perché me l'ero perso ai tempi, quando era uscito prima degli Oscar. Perché deve essere proprio più un'analisi.
È un'analisi, infatti, che va a scavare
di
proprio
vari aspetti,
in tutto quello che
sì.
La critica
adesso leggi la
accennato.
Curiosità, volevo dire io, ma non la
quindi
dici tu.
L'ambiente della moda è lo spunto per poi
arrivare alla società odierna.
Esatto.
Più che altro.
Andiamo a vedere la curiosità. Questo film è presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, è vincitore della Palma d'Oro per il miglior film e candidato all'Oscar 2023 come miglior film.
Infatti era tra i candidati.
Quindi. Esatto. Bene, qui abbiamo terminato con la rassegna di questi due, di queste due sale cinematografiche. Stacco musicale e poi riprendiamo.
A dopo.
Up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Put your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like right and wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human.
eccoci ritornati dopo questo brano che abbiamo scelto di Roger Waters, giusto appunto perché ci sarà il concerto di Roger Waters, Smell the Roses. Adesso invece passiamo alla programmazione del cinema multisala, che anche questa settimana ci propone Fast X o Fast 10, che potrete vedere venerdì 26 alle ore 21:15, sabato 27 alle ore 17:45 e alle 21:15 e domenica 28 alle ore 16 e alle 21. È un genere d'azione e avventura della durata di 141 minuti. Vi leggo la trama. Fast X, film diretto da Louis Leterrier, è il decimo capitolo della saga di Fast and Furious, che vede Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. Questa volta lui e la sua famiglia sono alle prese con una rischiosa avventura, a bordo delle loro auto velocissime. Dopo averne passate tante e aver sconfitto con grande coraggio ogni nemico che hanno incontrato sulla loro strada, adesso la famiglia di Toretto deve affrontare un avversario che si rivelerà essere più spietato di tutti i precedenti. Dante, interpretato da Jason Momoa, è il figlio del boss della droga brasiliano Hernan Reyes, che tempo addietro Dom e la sua famiglia hanno ucciso. Dopo aver trascorso gli ultimi 12 anni a mettere su un piano, ora Dante è tornato per vendicarsi. Poi passiamo a un nuovo film che potrete vedere da questa settimana, che è il film Rapito. Lo potrete vedere venerdì 26 alle ore 21, sabato alle ore 17:30 e alle ore 21, domenica 28 alle ore 17 e alle 21 e martedì 30 alle ore 21. È un genere drammatico storico della durata di 125 minuti. Vi leggo la trama. Rapito, film diretto da Marco Bellocchio, racconta la storia di un bambino ebreo, Edgardo Mortara, che nel 1858, all'età di 7 anni, è stato prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico. Il bambino era stato segretamente battezzato quando aveva solo 6 mesi. Secondo le rigide regole della legge papale, il sacramento ricevuto dal neonato gli impone un'educazione cattolica. Trasferito da Bologna a Roma, il bambino sarà allevato secondo i precetti cristiani, secondo la custodia di Papa Pio IX, che qui è interpretato da Paolo Piero Bon. Nonostante le disperate richieste della sua famiglia per riaverlo indietro, il pontefice si oppone e Edgardo cresce nella fede cattolica. La battaglia dei coniugi Mortara riceve un riscontro importante nella comunità ebraica e assume ben presto una dimensione politica. Sullo sfondo di un'epoca in cui la Chiesa sta perdendo parte del suo potere e le truppe sabaude conquistano Roma, una famiglia sta lottando per ricongiungersi. Vi leggo una critica e poi vi leggo anche una piccola curiosità. Extra. Ah, la critica. Un altro grande film firmato da un Marco Bellocchio in stato di grazia, nel quale le ossessioni del regista si sposano perfettamente con la storia che racconta. Già dal titolo Rapito si stabilisce una connessione esplicita con i film del regista sul rapimento di Aldo Moro. Ancora una volta Bellocchio si scaglia, forse non più con rabbia, ma di certo con grande potenza iconoclasta, contro le convenzioni e le ipocrisie del nostro paese e della nostra storia, e contro ogni forma di chiesa e di dogmatismo. Girato con uno stile che lo rende simile a un horror gotico, Rapito è una pagina di cinema, di storia e di disamina delle dinamiche, delle perversioni, del potere e dell'ideologia che lascia in chi guarda un segno chiaro, profondo e durevole. Tra l'altro, questa storia, che ovviamente è una storia reale, di Edgardo Mortara, aveva attratto molto anche Spielberg, che nel 2016 ha cominciato ad avere delle idee su fare lui un film su Edgardo Mortara. Alla fine ha lasciato il progetto, peraltro, e alla fine l'ha preso Bellocchio, che diciamo che non è stato preso senza un nome comunque.
Penso comunque che Bellocchio, essendo tra l'altro poi italiano molto legato alla cultura nostra, abbia poi Bellocchio, ragazzi, un nome, una garanzia, anche Spielberg, per l'amor di Dio, ecco. Però sulla storia italiana, insomma, lo vedo molto più
storia di casa, come si suol dire. Adesso passiamo invece a due film evento, le cosiddette Alien Nights, le notti di Alien. Allora, il film evento ha un ingresso a 7 euro, Il primo è Alien, il primo Alien, che potrete vedere martedì 30 alle ore 21. È un genere, per chi non lo conoscesse, di fantascienza horror, il primo anche, thriller, della durata di 117 minuti. Vi leggo la trama. Alien, film diretto nel 1979 da Ridley Scott, altro nome per garanzia, racconta le vicende dell'equipaggio dell'astronave commerciale Nostromo, che sulla rotta di rientro per la Terra intercetta una misteriosa comunicazione. Secondo contratto, l'equipaggio ha l'obbligo di indagare sul segnale rilevato. Analizzata la trasmissione, scoprono un piccolo satellite da dove proviene il segnale. Arrivati al punto del segnale, scoprono un'astronave con all'interno una forma di vita aliena fossilizzata. E all'interno di una caverna poco distante trovano delle uova di qualche creatura sconosciuta. Il computer della nave intanto decifra il messaggio. È un avvertimento, non una chiamata di soccorso. Quando una delle uova viene disturbata dal vice Kane, si schiude e un orrendo organismo, sfondando il casco, gli si attacca alla faccia. Viene riportato sulla navicella e, nonostante il divieto dell'ufficiale R. Henry Ply, che applicando la procedura di quarantena di 24 ore non apre il portello del blocco interno, ciò che dovrebbe essere fatto, l'ufficiale scientifico Ash infrange le regole del reparto e li fa entrare. Kane viene sottoposto a controlli che non danno risultati soddisfacenti a capire la natura della creatura. Ben presto il viaggio di ritorno dell'equipaggio si trasformerà in una lotta alla sopravvivenza contro qualcosa di mai visto. Come sempre lo scienziato che rompe le regole della quarantena per curiosità scientifica.
Allora, questo film lo ricordo quando era uscito, a me era piaciuto tantissimo. Anche perché in quegli anni questo genere di film erano i primi che venivano.
Sì, gli effetti speciali erano
effetti speciali. C'è lei poi la protagonista che è fantastica. E me l'ero gustato tantissimo, così avevo seguito il secondo e poi c'era stato un terzo. Poi ecco, questo genere, cioè, ho iniziato ad apprezzare altri generi di film, no? Ma in quel periodo che erano proprio una cosa, una novità, diciamo, cioè era nuovo, questi generi di fantascienza così.
Poi un po' horror anche.
Sì, ma era questo, guarda, era fatto meraviglioso.
Infatti arrivo alla curiosità.
Infatti penso di andare a rivedermelo.
Alien è considerato come uno dei migliori film di fantascienza della storia del cinema. Ha avuto 3 sequel, 2 prequel e 2 film collegati con la serie Predator, Alien vs Predator, che hanno fatto il primo e il secondo. Continuando, dato che ho detto sono Alien Nights, quindi sono 2 notti, non una. Il secondo giorno, quindi mercoledì 31 invece alle ore 21, potrete vedere il sequel, quindi il quello che arriva dopo,
certo,
il secondo,
certo.
Che è Aliens lo scontro finale, che parlando di prezzi è ingresso 7 euro, ma se siete andati a vedere la sera prima Alien e mostrate il biglietto alla cassa vi faranno pagare 5 euro, quindi se li vedete tutte e due il secondo lo pagate meno. Quindi Aliens lo scontro finale, questo lo viene come un genere fantascienza, quindi c'è un po' meno di horror magari, della durata di 148 minuti. Vi leggo la trama. Aliens scontro finale, film del 1986, diretto però non da Ridley Scott ma da James Cameron, che anche qui farò una piccola precisazione alla fine, è il sequel giusto appunto di Alien del 1979. Dopo quasi 60 anni di ipersonno, il tenente Ellen Ripley, quella che non voleva far entrare nella navicella, tra l'altro vorrei sottolineare, viene trovata e soccorsa dalla squadra di recupero della stazione spaziale di Gateway. La compagnia Weyland-Yutani la sottopone a un'inchiesta interna, ritenendola responsabile della distruzione della loro astronave Nostromo. Non credendo alla sua versione dei fatti, cioè che un mostro alieno abbia sterminato l'equipaggio, l'ufficiale viene sospesa dal suo incarico. Ripley viene anche a sapere che durante la sua assenza il pianeta noto con il nome di Acheron è stato colonizzato dalla stessa compagnia. Quando vengono persi improvvisamente i contatti con la colonia su Acheron, il tenente dei Marines chiede a Ripley di unirsi alla squadra di soccorso come consulente, promettendogli in cambio la possibilità di riavere il suo grado. Una volta arrivati sul pianeta, notano segni di esplosioni e combattimenti, ma nessun corpo. Mentre i detector rivelano del movimento, Ripley incontra una bambina sopravvissuta della colonia, ma in stato di shock e malnutrizione. Rimanendo a stretto contatto con gli alieni xenoformi, la piccola ha imparato il loro modo di cibarsi, riuscendo a sfuggirgli senza farsi trovare. Intanto, grazie al computer centrale, sembrano essere stati trovati dei civili ai piani inferiori e una squadra viene inviata a controllare. Ciò che troveranno sarà terrificante.
Ricordo.
Qui c'è un cambio di regia. Io sapevo che gli alien fossero tutti Ridley Scott, invece c'è stato un cambio di regia perché Ridley Scott in teoria voleva fermarsi al primo.
Questa era la sua intenzione.
È stato James Cameron che ha detto no, ha avuto successo perché fermarsi, e quindi ha continuato. Ha tenuto gli stessi attori, buona parte degli stessi attori, che non è che hanno accettato di buon occhio all'inizio il cambio di regia con James Cameron.
Se devo essere sincera, il primo è spettacolare, bellissimo.
Poi ha continuato il Ridley secondo, Scott, se non ricordo male, infatti il terzo
non è all'altezza però del primo.
Probabilmente anche per questa mancanza di film.
Questa è la mia opinione di quando li avevo visti.
Comunque, insomma, sono due notti, due Alien Nights da non perdere. Arriviamo infine all'Happy Cinema, con ingresso 3 euro, dove abbiamo il film Asbestas, che potete vedere mercoledì 31 alle ore 21:15. È un genere thriller drammatico della durata di 137 minuti. Vi leggo la trama. Asbestas, film diretto da Rodrigo Sorogoyen, racconta la storia di una coppia francese di mezza età, Antoine e Olga, che si trasferisce in un villaggio nel cuore della campagna galiziana. Il loro intento è entrare maggiormente in contatto con la natura, coltivando ortaggi e riabilitando case abbandonate. La loro presenza e la loro visione idilliaca, però, disturba alquanto la gente del posto, in particolare i loro vicini di casa. La loro casa, infatti, confina con quella di due fratelli, Xan, un uomo noto per essere inflessibile, e Lorenzo, che a causa di un incidente subito in giovane età ha capacità mentali ridotte. Le ostilità si acuiranno quando Antoine e Olga si opporranno alla realizzazione di un impianto eolico su un appezzamento di terreno nei pressi della loro tenuta, bloccando il progetto. Il loro rifiuto scatenerà non solo l'odio, ma anche la violenza dei loro vicini, in particolare di Xan, che vorrebbe ricavarne abbastanza denaro così da permettere a lui e alla sua famiglia di lasciare la campagna per una vita migliore. Vi leggo una critica e una curiosità. Rodrigo Sorogoyen è uno dei più interessanti e cristallini talenti del cinema mondiale, e questo film, forse la cosa più forte e intensa che abbia diretto sinora, ne è l'ennesima conferma. Asbestas è un film bellissimo, compattissimo, nerissimo, eppure capace delle consuete sobrissime aperture al sentimento, che sono squarci nel cuore degli spettatori. Un film che ti afferra alla prima scena e non ti lascia andare fino alla fine, trasformandosi in maniera quasi impercettibile ma radicale, da thriller carico di tensione a commovente dramma sentimentale. Un dramma che parla d'amore, morale e giustizia, quello che Sorogoyen ha sempre raccontato a modo suo in ogni suo film. Una curiosità, questo film si è aggiudicato ben 9 premi Goya.
Caspita.
E un César come miglior film straniero. La storia è liberamente ispirata ad alcuni fatti, tra l'altro, realmente accaduti. Quindi adesso un altro film da non perdere. E direi che con questo abbiamo finito la programmazione del multisala.
Esatto.
E direi che ci fermiamo perché abbiamo quasi finito
il tempo è finito. Avevo due belle curiosità cinefili, ma me le tengo per un'altra volta perché sono proprio carine.
Niente, allora direi che vi lasciamo. Buona settimana, buona visione per i film che andate a vedere.
I saluti.
Saluti da Marta,
da Marisa
e Angelo dalla regia. Vi
alla
lasciamo
prossima.
Con Money di Pink Floyd. Ciao
a settimana
tutti.
Prossima.
Get Back.